Linee d'ombra di Matteo Caccia.
State ascoltando lo speciale di Linea d'Ombra del sabato sera, quello in cui vi raccontiamo la nostra storia seriale. Linea d'Ombra è un programma che racconta storie di vita, storie di ascoltatori e non solo, ascoltatori di Radio 24 che ci mandano le loro storie a lineadombra@radio24.it. Tra queste storie un giorno ci è arrivata la storia di Pasquale, che era troppo lunga per essere raccontata in un'unica puntata, e abbiamo deciso di dedicarle lo spazio che noi dedichiamo alle storie seriali, quelle cioè raccontate in diversi episodi, la parte finale del programma che viene riassunta settimanalmente il sabato, cioè esattamente a quest'ora. Siamo a un punto per cui il protagonista della storia, che ha vissuto una storia d'amore meravigliosa, lui si chiama Pasquale, lei si chiama Krista, si sono conosciuti in Grecia da ragazzi, sono stati insieme e poi a un certo punto è sparita e lui non riesce a capire che fine abbia fatto, la cerca per anni, poi una sua amica finalmente gli dice: sai cosa, faccio una telefonata a casa sua, mi fingo una sua amica e vediamo cosa succede. E quello che succede è che si insinua nella mente del protagonista, cioè di Pasquale, un dubbio incredibile.
Come se io la stessa cosa che loro mi avevano detto quando sono andato dopo il militare. Stessa cosa, come se gli 8 anni non fossero passati.
Qualcosa che io non mi potevo immaginare era successo dall'arrivo dell'ultima sua lettera, rimanendo vivo e attuale per 8 anni. Eppure l'ipotesi di una figlia non mi convinceva, per quale motivo non dirmelo? Quale sconsiderata reazione poteva pensare che io avessi potuto avere di fronte a questa notizia? La nostra giovane età non poteva essere una ragione. Avevamo un rapporto molto profondo e dipendente l'uno dall'altra, questo è vero, ma sempre nel pieno rispetto e senza sbandamenti di testa. Anzi, l'arrivo di una figlia sarebbe stato un modo per affrontare la nostra vita anche al di fuori di noi due. Nel nostro breve periodo di convivenza dividevamo il bene e il male, tutte le difficoltà, sostenendoci in tutto e per tutto. E poi la sua bontà, onestà, lealtà, che avevo conosciuto, strideva inesorabilmente con una scelta del genere, cioè quella di tenermi all'oscuro di una cosa così importante. Insomma, ci doveva essere qualcosa di ancora più importante, fuori dalla portata della mia immaginazione. Quella sera vagai tutta la notte per Firenze, percorsi anche la strada in salita che dal Ponte Vecchio collega Forte Belvedere, si chiama Costa San Giorgio. A metà circa di quella salita, sulla destra, c'è una piccola piazzetta, sconosciuta alla maggioranza delle persone perché è nascosta da un ingresso oscurato da una galleria in mattoni di cotto che parte dalla strada ed entra in quella piazzetta. In verità è una specie di aia condominiale dove le case e le porte d'ingresso sono piccole e basse. Ci andavamo spesso io e Krista, la chiamavamo la piazzetta dei nani. Ci sedevamo su una panchina collocata lì, nel mezzo, accanto ad un platano, anch'esso piccolo, ma dal tronco robusto e largo. Questa sua strana conformazione gli dava anche un aspetto fiabesco. Ho sempre avuto un grosso problema nell'affrontare questa storia. L'incapacità di capire quanto il mio desiderio di sapere come fossero andate realmente le cose contrastasse con l'amore non ancora dissolto, mettendomi in una condizione di annebbiamento. Un po' la stessa difficoltà che potrebbe avere un detective nel fare le sue indagini e scoprire che l'assassina può essere la donna che ama. Non voglio dire che venga a mancare completamente l'oggettività o la capacità di giudizio, ma sono talmente tanti i pensieri che si intrecciano che ti trovi come di fronte alle pagine di un libro che, soffiate da una raffica di vento, le vedi svolazzare sparse sul marciapiede e non sai più come riordinarle, visto che oltretutto sono sprovviste di numero. Questa è la storia di uno che pagina dopo pagina, lettura dopo lettura, cerca di rimettere in ordine il suo libro, senza rendersi conto che l'ordine non esiste. Perché quello che sto raccontando ha già avuto una sua fine che non sta nelle pagine di quel libro, ma nel soffio del vento. Questa è la mia storia, fatta di amore e numeri, che non cerca quello che ha perso, ma quello che non trova più dentro di me.
Allora a quel punto, diciamo, l'idea di questa figlia incomincia a prendere un po' più corpo.
Quella telefonata segnò dentro di me una tappa fondamentale. Posso dire che fu una svolta in cui l'amore cosiddetto cieco incominciò ad acquistare la vista.
Perché allora a quel punto io comincio a pensare, anche ragionando con Andrea, e a quel punto anche Andrea fino a quel momento era molto, sì, scazzato, cioè incomincia a dire: ma aspetta, vuoi vedere che non è che Krista non ti vuole più vedere perché dopo 8 anni ha paura della dimensione prigionia. Dopo 8 anni tu puoi averla, continuare a sentire sta cosa, no? Mi sembra abbastanza ovvio. Ma ci deve essere evidentemente qualcosa che in qualche modo ti rende ancora viva la tua presenza. E questo qualcosa ci può stare, possa essere una figlia.
Volevo sapere cosa fosse accaduto. Non era più il cuore che comandava, apparentemente, ma il semplice istinto di chi, sommerso da una insopportabile curiosità, voleva sapere come stessero realmente le cose. Eppure era una specie di alibi che portava l'attenzione delle persone che non si spiegavano come potessi, dopo tanti anni, continuare a pensare a lei. Chiunque veniva preso dalla storia, chiunque c'entrava dentro, da semplice spettatore, voleva comunque conoscerne la fine.
E addirittura, proprio perché dopo 8 anni non dici nulla, ti sei poi sentito anche un po' in colpa di questo. Cioè, nel senso, io ti nascondo un figlio per 8 anni. E quindi questa idea si fa più sempre in una dimensione... Cioè, considera il discorso che ho fatto prima del mitizzare una cosa che soprattutto ti coinvolge direttamente, è un po' un gioco umano che ci abbiamo
sì,
un po' tutti
certo.
Quanti, credo. E quindi quella a me, quell'idea lì a me mi teneva sempre un po' più realista, mi manteneva anche meno paranoico, meno fissato, capito? Cioè, a quel punto, da quel momento è diventato, non ti dico un gioco, ma è diventato una dimensione, ecco, allora adesso voglio sapere perché, adesso voglio sapere la ragione.
Non avevo bisogno di cercare quelle parole per spiegare agli amici che il mio amore era ancora là, intatto, come quando lo vivevo insieme a Krista. Con molta facilità deviavo l'attenzione sulla storia da conoscere fino in fondo e avevo così la considerazione necessaria per non sentirmi completamente un uomo solo e rimbambito. Altra ipotesi, non poi così remota, che fossi un uomo solo e rimbambito. E in più, compatito. Ma non ci voglio pensare, fosse solo perché altrimenti dovrei smettere di scrivere questo racconto e sentirmi compatito da chiunque mi fa il grande onore di leggerlo o di ascoltarlo. In tutti i modi, a quella telefonata ci pensai per tutto l'inverno, insieme a milioni di perché. Arrivai pure ad ipotizzare che avesse avuto un incidente gravissimo, dove si era sfigurata mostruosamente il volto e che aveva giurato a se stessa che non si sarebbe mai più fatta vedere. Krista era veramente molto bella e io glielo ripetevo spesso. So che era un'ipotesi assurda, ma quando ti trovi giorno dopo giorno a pensare quasi esclusivamente alla stessa cosa, entri in un vortice di ipotesi, anche le più assurde. E qui devo di nuovo ringraziare Andrea, che con una certa signorilità, puntualmente, mi faceva ragionare, cercando almeno di eliminare quelle che sicuramente erano ipotesi assurde. Oltre a tutte le informazioni che mi aveva dato la mia amica Maya sugli ultimi anni di Krista, mi aveva dato l'indirizzo di Rodos, l'isola greca dove Krista era andata ad abitare, con precisione Lindos, un paese a sud dell'isola. Così decisi, quella stessa estate, appena trovati i soldi e il tempo, di andare di persona ad incontrarla. Avevo deciso di piombare senza preavviso, convinto che solo in questo modo avrei potuto sperare di vederla, senza il rischio di una sua eventuale fuga.
Poi c'è quella quando io sono andato, l'ho cercata in Grecia, perché alla fine ho rifatto un'altra ricerca simile a quella che ho fatto con Maya e ero riuscito a sapere che lei in verità dall'Irlanda era passata a vivere a Rodos.
Prima di imbarcarmi dal Pireo per Rodos, mi feci un giro, diciamo così, di riflessione per il Peloponneso, terra a me molto cara per i paesaggi fatti di fiumi di ulivi, per i suoi campi di grano arsi al sole, per le montagne aride e rocciose e soprattutto per i ricordi che avevo lasciato durante l'ultima vacanza con Krista, prima che partissi per il militare. Ed ero partito con la fidanzata con cui stavo in quel momento.
Cioè, comunque parto con lei, perché lei mi dice a un certo punto della campagna che avevo in quel momento, dice: basta Pasquale, ti devi togliere questo problema di dosso, ti accompagno io, ti porto io da Krista, andiamo lì senza preavviso, sappiamo l'indirizzo, sappiamo tutto, quindi si piomba lì a Rodi e te ti togli questo peso che oltretutto pesa un po' anche a me.
Avevo la nave che mi avrebbe portato a Rodos la mattina molto presto, così che decisi di pernottare la sera prima in un campeggio non lontano dal porto di Atene. La mattina mi svegliai molto presto, smontai la tenda e mentre radunavo tutta la mia roba mi accorsi che durante la notte mi avevano rubato tutti i soldi.
Ad Atena ci fregano tutto, cioè tutto e tu, cioè si rimane senza nemmeno solo col biglietto per ritornare da Patrasso ad Ancona. Quindi io gli dico proprio alla mia compagna Florence, che si chiama Florence, gli dico: guarda Florence, probabilmente è il destino, c'è qualcosa che frena tutto e ci dice, e quindi torniamo indietro e siamo tornati indietro.
Quell'anno, tornato dalla Grecia, derubato e soprattutto deluso dal mancato sbarco a Rodos, mia madre aveva deciso di trasferirsi in campagna, un desiderio che covava ormai da tanti anni e che finalmente si sarebbe avverato. La casa a Firenze fu venduta ed io, con la mia cagna tosca al seguito, dovetti seguire nelle campagne toscane mia madre senza grande sacrificio, visto che anche a me piaceva molto quella nuova residenza nella campagna nord di Firenze. Non ci rimasi però molto tempo, perché decisi di partire alla ricerca di una scuola di musica fuori dall'Italia. Decisi così di tornare a Zurigo, dove avevo trovato un insegnante, allieva del grande violoncellista Pablo Casals. Mi ero preso un appartamento vicino ad un parco, dove tre volte al giorno potevo portare Tosca per le sue passeggiate, alle quali non poteva fare a meno. La mattina mi svegliavo presto, facevo un'ora di camminata con Tosca, poi studiavo, pranzo, poi di nuovo al parco. Il pomeriggio, se non avevo lezione, studio, e la sera, prima di mangiare, di nuovo al parco. Fatto l'ultimo giro quotidiano con Tosca, tornai al mio lavoro per i ristoranti, cantando canzoni napoletane e suonando musica popolare del sud Italia. Al piano sopra il mio appartamento però abitava una ragazza che mi era capitato di incontrare qualche volta e che, sentendomi suonare, si era prestata a concedermi il pianoforte ogni qualvolta ne avessi avuto bisogno.
Linee d'ombra.
Il dubbio lo avrete capito, il dubbio di cui parlavo in apertura è probabilmente che questa donna possa aver avuto un figlio da lui e non voglia farglielo sapere, non voglia farglielo conoscere. I tempi più o meno coincidono e Pasquale però non si dà per vinto e continua la sua ricerca.
Ritorno a Zurigo e ritorno in quest'altra casa dove in pratica ci stava, io avevo questo piccolissimo appartamento che pagavo pochissimo e sopra di me, due piani sopra di me, ci stava questa ragazza che aveva un pianoforte a coda bellissimo che io avevo conosciuto, sì, avevo conosciuto nel condominio, nel palazzo, e mi aveva detto: tu quando vuoi puoi tranquillamente venire al pianoforte e usarlo quanto vuoi, anche se io non ci sono, perché puoi entrare in appartamento, perché a quei tempi a Zurigo, ma anche a Basilea, non chiudevano le porte a chiave.
Era un periodo in cui iniziavo anche lo studio della composizione e il pianoforte mi era necessario per mettere in pratica la teoria. Così, tre o quattro volte la settimana, dopo la passeggiata pomeridiana, potevo anche restare al pianoforte per ore, saltando lo studio del violoncello, cimentandomi con un genere musicale che definito atonale, ma che in verità non era altro che un succedersi di note suonate casualmente dalle mie mani. Una sera, dopo cena, a differenza delle altre volte, mi era venuta la voglia di ributtarmi in mezzo a quelle note casuali. Salii al piano di sopra ed entrai nell'appartamento della mia amica. Nell'appartamento c'era una festa, la mia amica mi accolse e mi invitò a unirmi al resto del gruppo di amici. Non ne avevo molta voglia, ma dopo prolungate insistenze accettai, anche perché la mia cena quella sera era stata abbastanza modesta e avevo un certo languorino di stomaco. Non c'era stato però bisogno di andare a cercarmi il cibo, visto che appena dopo la porta d'ingresso c'era un tavolo colmo di formaggi, affettati e stuzzichini di ogni genere. La ringraziai e con una certa sfacciataggine mi accomodai a mangiare. Lei, dopo avermi invitato a non fare complimenti, se ce ne fosse stato bisogno, ripercorse il lungo corridoio che conduceva alla sala dove si trovava il cuore della festa. Era un corridoio appena illuminato dalla luce proveniente dalla stanza dove i festaioli ballavano al ritmo di Bob Marley e da una lampada da tavolo che serviva a malapena a distinguere il formaggio dal salame o il vino bianco frizzantino dall'acqua gasata. Non avevo nessuna intenzione di raggiungere la pista da ballo, tale era la stanchezza. Mi aveva già fatto il dono di lasciarmi almeno un po' di energia per soddisfare la fame. Mi sentivo un po' cafone, ma avrei rimediato con un saluto e un sentito ringraziamento alla fine degli assaggi. Ero l'unico intorno al tavolo. Probabilmente la cena era già stata consumata precedentemente e questo lo si notava dal disordine che c'era in ogni vassoio.
E quindi mi metto lì, questo tavolo, a mangiare tutte queste cosettine che erano rimaste. Mentre sto facendo questo, da un fondo al fondo di questo corridoio, appunto da dove veniva, dove c'era quest'altra stanza, incomincia ad arrivare questa figura di questa persona con la stessa andatura di Crista, con la stessa altezza, era molto alta Crista.
It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes.
La luce, come già detto, era appena accennata e questo non mi permetteva di individuare la figura nei suoi particolari, ma già solo dalla sagoma alta con un andamento un po' dondolante mi ricordava Crista. Ma non ci feci troppo caso, anche perché il mio pensiero quotidiano su di lei faceva diventare abbastanza normale il fatto che la vedessi un po' dappertutto.
Più si avvicinava e più anche cominciava a entrare un po' più nella luce. E vedo che c'ha addirittura una somiglianza, c'ha proprio gli stessi lineamenti, il viso molto dolce, questi occhi allungati, soprattutto anche l'andatura. Poi c'aveva anche la stessa giacca di pelle che portava sempre Crista. Io continuavo a non riconoscerla perché la luce era ancora, ti sto parlando di roba di, non so, sarà durata 3 secondi.
Vederla apparire dal nulla in modo così inaspettato, senza preavviso, era ormai da anni il mio grande desiderio. L'incontro casuale era il mio sogno più ricorrente. Comunque questa persona non ancora riconoscibile si avvicinava ed era ormai ad un passo dal tavolo. Ed era sempre più somigliante a Crista, i capelli, la forma del viso, il corpo, pure una giacca nera in similpelle, dalla quale Crista non si separava mai.
Quindi tutta questa roba lì, ho detto, cazzo, è Crista.
Fino a quando il riflesso della lampada che illuminava il tavolo non mi fa capire, senza alcun dubbio, che non si trattava di lei. Ebbi una piccola delusione, anzi fu pure una grande delusione. E come un lungo respiro trattenuto, appena accortomi che davanti a me si trovava una sconosciuta, finii di ingoiare il vino che era rimasto parcheggiato in bocca. Poi ripresi a bere. Rimaneva in ogni caso la grande somiglianza con Crista. Stessi occhi, stessa bocca, stesso naso, stessa forma del viso, ma soprattutto stessa dolcissima espressione un po' timida e riservata. Ci salutammo per educazione. Dopo anche lei si servì un bicchiere di vino. Non mi ricordo come iniziarono le presentazioni. Non è mia abitudine far conoscenza iniziando da come ti chiami. Fatto sta che uscirono i nomi.
E ci siamo ritrovati da soli io e lei davanti a questo tavolo dove anche lei voleva mangiucchiare qualche cosa. Quindi si è detta a mangiucchiare, poi insomma, sai, siamo lì in quella cosa lì. Ciao, io sono Pasquale, lei mi fa ciao, io sono Crista. Così a secco, io dico, vabbè, Crista considera un nome abbastanza comune, non dico comune, insomma, è un nome abbastanza comune in Svizzera. Quindi sì, certo, io dopo pensavo fosse lei, cioè pensavo, vedevo delle somiglianze, delle cose del genere, lei mi dice pure, mi chiamo Crista, dico, porca troia.
Lei si chiamava Crista, la voce era la stessa. Iniziammo a parlare e lei conosceva l'italiano con quei difetti di pronuncia e errori grammaticali simili a quelli che facevano del mio linguaggio un linguaggio particolare quasi indecifrabile che avevo quando parlavo con Crista. Mi sembrava di parlare proprio con lei. Mi sembrava di vivere una favola. Mi ricordo che mi sono anche tirato qualche pizzico per capire se mi trovavo dentro ad un sogno. L'ho visto fare qualche volta nei film e ho sempre pensato che fosse un'idiozia, ma non si sa mai.
Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io. E non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so, cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ancora tu, l'incorreggibile. Ma lasciarti non è possibile. No, lasciarti non è possibile. Lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile.
Se volete sentirla o risentirla questa storia, potete cercarla ovviamente sul sito di Radio 24, alla pagina di Linee d'Ombra, oppure ascoltarci tutti i giorni alle 15 nella parte finale. Proseguiamo la nostra storia seriale, quindi potete godervela già a partire da lunedì. Fate un ottimo fine settimana, noi ci sentiamo appunto lunedì alle 15 o all'alba, alle 5 poco più del mattino, per raccontare storie che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!